4 minuti dopo le 10:30, no, ripeto, 4 minuti dopo le 10:30. Cioè, Luca Perena, siamo qui a San Donato Milanese, il tour, falla con noi di Radio Popolare, si apre un'enorme questione, ma che non vorrei dire una questione editoriale, una questione di vita delle persone.
Cioè, questi notiziari ormai sono
pillole. Cioè, ma i giornali radio di una volta non ci sono più. Non ho anche il tempo di farsi offrire un caffè da un ospite che era qua, che dice ti offro un caffè, bevi un caffè, e poi arriva Giulio che dice oh,
il notiziario è già finito.
Direttrice Ghidini, che sei qua nella libreria Kita, che sei arrivata, bella, che fai le foto, guardi i libri, c'è un problema che si apre enorme.
Buongiorno, vita... Bacchetta, ti do una notizia, è da settembre che tutti i giornali radio in breve durano 4 minuti.
Ce n'era ancora accorto.
No, capito, ma no, le altre volte, allora aggiungiamo pubblicità. Ragazzi, non...
Va bene. Poche prossima balle. Trasferta, si deve poter prendere il caffè tra una conduzione e l'altra,
esatto,
tra un blocco e l'altro.
Giusto? Cioè, poche lamentele sulla pubblicità e Radio Popolare, mettiamo dei blocchi lunghi quei giorni di falla con noi dopo il giornale radio delle 10:30.
Mozione
approvata. Vabbè, Lorenza ha ricominciato a girare per la libreria guardando, salutando, è così, giusto. E quindi vi rinnovo l'invito, c'è anche Lorenzo Ghidini, c'è un sacco di gente di Radio Popolare questa mattina e poi per tutto il giorno arriverà, perché stiamo qua fino alle 19 a trasmettere. Complice anche il sole, ma poi non lo so se è complice il sole, invece è proprio San Donato. Non
sì,
so.
È una zona di passaggio, tutto sommato.
Cioè, c'era l'assembramento al tavolo con...
Il tavolino piazzato lì fuori della Cloda,
così.
Sta diventando un punto di ritrovo.
Smerciava cose di Radio Popolare, smerciava biglietti da sottoscrizione a premi, insomma tutto cose... utili, belle per noi, gente che passava, ci salutava. Adesso c'è una signora che è passata, sta salutando. Buongiorno, arrivederci. Signora è passata, ha detto grazie. Ah, mando dei blocchi di biglietti e per
biglietti,
forza.
Sì, dell'operazione primavera, credo.
Traduco per chi non ascolta fino a là, ha detto per forza. Ma danno soddisfazione questi tour, falla con noi, secondo me.
Sì, adesso no? Io sono stato presente fisicamente solo un'altra volta.
Quindi stai inventando una risposta.
Quindi
in questo momento.
Quindi sì, non posso attingere all'esperienza personale, ma mi rifaccio ai vostri racconti.
Preciso, come sei preciso, bravo. Sì, passa gente, ti saluti, ti ritrovi un pochino, ritrovi anche il senso delle cose che fai quando parli in onda, insomma, no? Vabbè, ci pigliamo lo spazio per un brano e poi come continuiamo il giro del...
Parliamo di Parco Agricolo Sud Milano, che da queste parti ha la sua bella importanza, in realtà ce l'ha per tutta la città metropolitana di Milano, è l'unica grande area verde che ci resta.
Ah, invece per chi si è bevuto tutto il racconto di Metanopoli fatto nella prima parte, eccetera, vi do una segnalazione, dalle 4:30 nel pomeriggio ci sarà Claudio Agostoni. Non ti faccio la domanda dove ha vissuto Claudio Agostoni. Ma
so
gira
che,
voce,
sì,
ecco,
so esatto. Che...
E infatti lui diceva: no, guarda che poi dopo le 4:30 ci torniamo. Magari ci torniamo un po' più anche nei racconti di vita vissuta.
Lui gioca in casa.
Lui mi ha detto:
proprio.
Guarda che poi andiamo anche un po' nello specifico, nei vari, cioè, dei vari nomi che componevano. Poi io non li ripeto per non sbagliarmi, cioè, perché poi si va lì un po' nello specifico. Insomma, è un po' di vita vissuta su tutto quel mondo, quell'esperienza di Metanopoli. Ma intanto sono le 10:38. Questo è il tour di Radio Popolare. Falla con noi, è lui che ve lo dico a fare. È Pino Daniele.
Camminerai e io sarò davanti al tuo respiro insieme. Quando si sta bene, perché la vita è la stessa, si combatte con le mani e con la testa. dentro il nostro destino. On the road again. On the road again. On the road again. Cambiano colore, mi mancherai. Nelle sere d'estate mi mancherà il tuo amore, quell'amore assoluto fatto di uno sguardo che ti cambia la vita, che dà un nome alle cose, alla gente. Ancora on the road again, on the road again, on the road again.
Ma quanto mi piace, ma quanto vorrei in questo momento andare fuori dalla libreria Kitax col radiomicrofono e far parlare le persone. Non ce ne sarebbe uno che riesce a parlare, perché sono tutti lì che masticano. Cioè, ma è una roba impressionante, perché si sono presentati degli ospiti che ci hanno detto: no, guardate, che ci hanno detto che qui adesso dovete provare la specialità, e uno sospetta. Di San Donato, no, di Via della Libertà,
i babà.
E hanno uscito un cabaret di paste, di quelle che proprio ti fanno dire porca miseria. E l'hanno lasciato qua sul nostro tavolo, credo tra i 9 e gli 11 secondi, poi sono spariti,
hanno fatto via.
Ah no, adesso torna la Rihanna con no, ma è una roba clamorosa. E adesso guardavo fuori, perché hanno fatto un giro fuori, c'era cioè la Lorenza Ghidini, Amilcare Vaggi, tutti che masticavano. Cioè, avrei voluto farli parlare, guarda, per metterli in imbarazzo, invece no. E Arianna giustamente si porta pure fuori di nuovo al banchetto di Radio Popolare, quella libreria Kitax, il cabaret di paste che immagino faremo gli splendidi e lo offriamo alla gente che passa, capito?
Con liberalità, no, ma
Arianna sta dicendo anche meno, anche molto meno. No, perché ci sono delle cose, ci sono i marzapane, ci sono le cassatine, ci sono i cannoli siciliani, cioè ci sono delle robe. Arianna, poi dobbiamo parlare. Ah, tu ce ne tieni via uno. Dai, quale scegliamo?
Questa qua,
lui, quel blocco lì di una roba
non
che
so come farò,
gli fuoriesce crema e cioccolato. E io, tipo quella lì che hai indicato, sì, quella sfogliatella. È lunga una spanna, sì, è un po' lunga, ma poi la divido, però faccio il generoso dopo. Ma se voi me la accantonate, io poi la divido. Proseguiamo, andiamo al parco.
Andiamo al parco e lo facciamo insieme al rappresentante nel direttivo delle associazioni ambientaliste che hanno dato vita al Parco Agricolo Sud Milano fin dai primi anni 90, fine anni 80, ce lo facciamo dire per bene da Renato Aquilani. Ciao, buongiorno Renato.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Renato, iniziamo intanto un po' dalle questioni che, è brutto dirlo, però un po' preoccupano rispetto all'esistenza di questa che è l'ultima grande area verde. Parliamo di decine di migliaia di ettari di area verde tutelata, che però negli ultimi tempi stanno vivendo un po' con preoccupazione, soprattutto rispetto ai cambi che si prospettano nella governance dell'ente parco.
Sì, buongiorno. Allora, il Parco Agricolo su Milano è un'area di 47.000 ettari. Parliamo di 60 comuni. Parliamo fondamentalmente di tutte le aree verdi e agricole di questi 60 comuni, compreso Milano. Quindi per i cittadini di Milano, il parco, il Gran Parco Forlanini, il Parco del Ticinello, Bosco in Città, eccetera, sono tutte aree del Parco Agricolo Sud Milano.
Perché, correggimi se sbaglio, ma parliamo di una superficie che è tipo il 30% della città metropolitana di Milano, quindi tanta roba.
Esattamente, ed è un'area tutelata. Cosa si intende per tutelata? È un'area dove non si può costruire, sono aree agricole tutelate, sono aree verdi tutelate, è un'area in cui c'è la possibilità di avere un altro tipo di sviluppo, quindi può esserci un'agricoltura non solo industriale, ma anche un'agricoltura più vicina alla città, più vicina ai desideri, alle necessità di, parliamo di 3 milioni e 200 mila consumatori, per parlare solo della città metropolitana. C'è molta natura, c'è molta storia, e questo parco è un parco, ecco, se è arrivato adesso
il... È arrivato il presidente anche del parco agricolo, bloccato nel traffico. Daniele Del Ven tra pochi minuti ci raggiunge, prosegui. Buon. Renato.
Allora, quindi questo parco è un parco quindi molto vasto, è un parco che connette non solo Milano con la sua campagna, con il suo verde del circondario, ma possiamo anche dire che connette il Parco del Ticino ai parchi dell'Adda Nord e Sud, fondamentalmente una specie di grande semicerchio intorno a Milano che congiunge i due grandi fiumi della Lombardia, quindi intorno a Milano.
Le associazioni in che modo contribuiscono a far sì che il parco agricolo, allora, vada avanti, visto che insomma tu sei il loro rappresentante nel consiglio direttivo e le associazioni sono fatte alla fine da persone come
cittadini, noi, comuni, ecco, che volontari che utilizzano il loro tempo libero distogliendolo alla famiglia o altri interessi per le attività di tutela e valorizzazione del territorio. Come, allora, prima di tutto storicamente, questo parco è nato sotto la pressione, la spinta dei cittadini. Già nel lontano 87 un comitato che poi è diventato Associazione per il Parco Sud Milano, che è costituito da tante realtà della città, della periferia di Milano e dei comuni limitrofi, questo comitato ha raccolto più di 5.000 firme per una legge di iniziativa popolare, per creare questo parco. Un parco con caratteristiche allora uniche e tuttora non se ne trovano molte. Quali sono le due caratteristiche? Un parco di cintura metropolitana, che dà il verde a una metropoli fortemente inquinata e conurbata e incasinata che tutti conosciamo, e al tempo stesso è un parco agricolo, nel senso che già allora, negli anni 80, gli ambientalisti capirono che ci voleva una funzione forte per questo territorio. La funzione forte era l'agricoltura. C'erano molte visioni sull'agricoltura, l'ambientalismo, diversità di vedute, eccetera, però quella fu una visione giusta e profetica, anche perché due cose. Uno, ha permesso all'agricoltura in questo territorio di crescere. Cioè, mentre in tutta Italia, si può dire in tutto il mondo, perlomeno in Europa, le aziende agricole diminuiscono come numero, come addetti, eccetera, in questa area sono rimaste fondamentalmente 1.000 aziende agricole e sono rimasti, e anzi sono aumentati anche gli addetti. Seconda cosa è un'agricoltura che si è avvicinata alla città. Quindi è un'agricoltura in cui ci sono molti agriturismi, possiamo dire più di 100 agriturismi, vendita diretta dei prodotti, si può mangiare, si può divertirsi, svago, ma fanno anche attività didattiche, anche attività sociali. Quindi questo è il Parco Agricolo su Milano, un parco che al tempo stesso ha molta, molta natura.
Quindi una grande risorsa, però ecco, questa grande vicinanza alla città poi può porre anche una serie di problemi a livello di, non lo so, mire,
no, è la questione è sì, che poi ha fatto anche storicamente, come dire, da argine a quello che uno può pensare che sia l'espansione naturale, dico molto, tra molte virgolette, di una città, di una grande città, che infatti per esempio verso nord, eccetera, dove non c'è un argine di quel tipo, si è allargata, come dire, per contaminazione progressiva, quasi chiudendo le separazioni, no? Da comune a comune, allargandosi. Qui invece questo è successo, ce la continua a fare quella funzione di argine, non però di argine da cancellata, di argine con un progetto suo di sviluppo, perché poi quello che ha caratterizzato il Parco Sud è appunto il fatto che non fosse un luogo esclusivamente da non toccare, ma fosse un luogo da popolare, di
popolare,
attività.
Sviluppare, certo, sviluppo sostenibile, ma sviluppo. Sì, è riuscita, come fortunatamente sì, questa è stata la funzione, con qualche piccola eccezione, e dolorosa eccezione, quindi, però sono state, come dire, si possono contare sulla due, fondamentalmente, sono state quindi due aree industriali, attività che si sono espanse, però con compensazioni, e al tempo stesso forse le ferite maggiori le hanno date le grandi infrastrutture viarie, cioè il parco agricolo su Milano non è riuscito, come dire, a tenere dal punto di vista dell'infrastruttura. Parlo fondamentalmente della tangenziale est, certo, esterna di Milano, che ha causato molti danni all'agricoltura, uno sfondamento nel territorio specialmente preoccupante, perché al tempo stesso crea le opportunità, crea i pericoli di nuove conurbazioni, certo, intorno.
E l'altra?
L'altra è la tangenziale ovest esterna, che però non ha, fortunatamente, è stata bloccata dagli ambientalisti, dai sindaci, dalle associazioni agricole. È stata quella la continuazione della tangenziale est esterna verso ovest è stata bloccata, ancorché purtroppo le mire, e qui dico la regione perché è lei la massima volontà, prosegue magari per costruire per pezzi. Una di questi è la Vigevano-Malpensa, una strada che già dice strana, ma come da Vigevano a Malpensa crei una superstrada, qual è il nesso? Però questa superstrada è alla fine uno dei pezzi di una possibile tangenziale ovest esterna.
E questo è un racconto che appunto può sembrare di poca importanza, ma in realtà in tutti questi anni di racconto, poi anche attorno allo sviluppo della viabilità, che abbiamo anche constatato, la devo parlare come la difficoltà, perché paradossalmente è come se fosse quasi più percepibile che l'espansione di un insediamento poteva mettere a repentaglio, come dire, l'idea anche del Parco Sud, eccetera. Quando si parlava di viabilità sembrava fosse una cosa diversa, e quindi in nome dell'emergenza, della necessità di spostamento, eccetera, si chiedevano come dei lasciapassare maggiori in un territorio dove poi purtroppo si è anche dimostrato che molto spesso quelle emergenze di viabilità, poi in realtà dopo che abbiamo fatto le colate di cemento, parlo anche di altre strutture, poi sono rimaste non necessarie, come molti
basta
sapevano.
Percorrere la tangenziale est esterna per capire, esatto, il sostanziale vuoto,
esatto,
è una tangenziale che non ha stazione di servizio, perché fondamentalmente neanche le società petrolifere si sono fidate dei numeri che dicevano di traffico, infatti siamo ben sotto una fettuccia molto sottoutilizzata. E per dire, però, non è che noi siamo contrari siamo cittadini prima di tutto di questo territorio, quindi sappiamo quali sono i problemi del trasporto e della mobilità in questa area. Però, per esempio, la tangenziale est esterna nell'accordo di programma, ovvero nell'accordo delle amministrazioni comunali, regionali, provinciali, Per esempio, era scritto nero su bianco che ci sarebbe stata il prolungamento della metropolitana da San Donato Milanese a Paullo. Questo era scritto nero su bianco e questo non è avvenuto. Cioè, lo sviluppo di infrastrutture di mobilità collettiva, che hanno certamente meno impatto e risolvono di più i problemi del traffico verso Milano, perché nessuno si illuda di andare a Milano in autostrada in un quarto d'ora e arrivare al Duomo dalla sua periferia o dai suoi comuni limitrofi. Però con i mezzi pubblici questo è possibile. Ecco, lo sviluppo dei mezzi pubblici è stato invece fondamentalmente bloccato. Siamo alla stessa struttura, se la trasmissione l'avessimo fatta 20 anni fa
avremmo descritto la stessa situazione. E infatti Daniele Del Bene, il presidente, perché è rimasto bloccato nel traffico per venire qua da noi?
Perché non l'ho capito, perché ad un certo punto ho fatto marcia indietro e ho cambiato strada.
Ti abbiamo lasciato riprendere fiato però prima di venire
però
da te.
Però devo dire che la tangenziale era libera.
Era libera. Quindi la cosa si verifica costantemente. Insomma.
No, credo ci siano dei lavori su un ponte a Binasco, per cui era un po', c'era un po' di traffico lì. Io non ricordavo questa cosa. E ci sono arrivato dentro, poi a un certo punto eravamo fermi.
Senti, Presidente, c'è una cosa. In questo periodo mi sembra molto diffusa, cioè la difficoltà di rintracciare un futuro, ne parlavamo anche prima con altri ospiti, in generale, cioè proprio come se fossimo schiacciati sul giorno per giorno, non esiste mai il domani, eccetera. E quindi in una mai come in una situazione del genere, presenze come appunto il Parco Sud, eccetera, cioè alcune presenze che invece sono state conquistate, definite nel passato, ti danno quel minimo di garanzia che domani, almeno domani, non rischi di essere travolto, perché poi di emergenza in emergenza. Prima parlavamo dello stadio, insomma, a sentire le discussioni su Milano, e anche lì, cioè, ti sembra di sentire parlare di cose come se fossero l'emergenza che, se non la definisci oggi, poi è finito il tempo, e su questa logica qua si va avanti da 15 anni, però. E ogni volta sembra che sia la decisione che ti impedisce di guardare un po' avanti nel tempo. Quella garanzia che invece qui, appunto, nella cintura milanese, con quel parco, con l'idea di un Parco Sud, ci si è dati, la si può prendere per un progetto stabile, presente, che non rischia e che lo mantiene, quella sua idea di sviluppo?
Vorrei essere ottimista su questo tema, purtroppo non ce la faccio fino in fondo, nel senso che, come magari avete già è stato accennato prima che io arrivassi, il parco è in una fase di grosso cambiamento, perché finora è stato gestito da Città Metropolitana, che è sostanzialmente gestito dai comuni, dai territori. Una legge che risale al dicembre del 2022, votata a maggioranza dal centrodestra in Regione Lombardia, ha tolto la gestione a Città Metropolitana per trasformarla in un ente di diritto pubblico. Ente di diritto pubblico che non è il problema, perché tutti gli altri parchi regionali sono enti di diritto pubblico autonomi.
Il problema è sempre quello che c'è dietro.
Il problema è come ci si è arrivati innanzitutto a votare questa legge senza il coinvolgimento dei territori, addirittura con 45 sindaci su 60, che sono i comuni del parco, che hanno mandato una lettera a Fontana, al presidente di Regione Lombardia, dicendogli che non erano d'accordo su questa modifica della legge, o comunque volevano essere partecipi, essendo loro, voglio dire, i primi cittadini, poi quelli che hanno a cuore più di altri il territorio, cosa che non è assolutamente successo. Se volete andare avanti, la legge è stata votata dal Consiglio regionale nel dicembre 2022, siamo a marzo del 2025 e siamo ancora come prima, giusto per tornare a È stata una legge scritta talmente male, pasticciata, che non ha neppure prodotto nei tempi normali di così passaggio da una gestione all'altra un minimo di concretezza. Siamo al punto di partenza. Allora, per rispondere alla tua domanda, io dico non sono ottimista. Le pressioni che ci sono state e che continuano a esserci dal momento in cui è stata votata questa legge sono forti. Le aspettative che si sono create, perché mai avremmo potuto immaginarci con la gestione precedente di dover discutere di uno stadio a San Donato, perché è una cosa che non esiste, uno stadio pensato a 500 metri dall'abbazia di Caravale, da un luogo, come dire, di riflessione, di memoria, poco più da quella di Viboldone, per cui il Cammino dei Monaci è un luogo dove ci dovrebbe fare altro che non fare uno stadio. Mai sarebbe venuto in mente di posizionarlo lì, eppure è stato pensato di farlo lì. Mai sarebbe nata la proposta che non si è concretizzata, ovviamente perché le regole sono quelle che sono e non lo consentono, di una logistica nel comune di Carpiano da 800.000 metri quadrati, una cosa che non è possibile fare all'interno del parco, perché il parco è nato per fare agricoltura, o come si diceva prima, di difendere quel poco di verde, di aria pulita che abbiamo mantenuto finora.
Hai capito? Le trappole del giorno per giorno dell'emergenza e oggi va deciso.
Cambiano il piano di gioco.
Poi,
da un momento all'altro.
È uguale, ma tu intanto hai portato a casa una decisione. Ci stacchiamo per un minuto esatto, poi rientriamo con un paio di domande. Adesso ancora torno alla questione, alla vicenda, al mondo e a tutti noi, insomma, del Parco Sud. E poi continuiamo. Falla con noi da San Donato Milanese. Sono le 11 passate da 3 minuti, noi siamo a San Donato Milanese, il tour di Radio Popolare Falla con noi. Siamo qui tutto il giorno alla libreria Kitax in Via della Libertà al 10 a San Donato Milanese. Ci ha scritto un ascoltatore: scusate, ma l'unica libreria di San Donato Milanese si chiama Kitax ed è scritto in greco? No, non è scritto in greco, è scritto K-I-T-A, no?
Poi ci erano arrivate anche delle teorie alternative,
sì,
rispetto
che cosa
alla...
può significare a San Donato Milanese dire Kitese, però no, pare di no. Intanto i redattori e le redattrici di Radio Popolare sono precisi, e quindi adesso già da un po' è arrivata Ira Rubini, perché alle 11:30 si prende lei il microfono con Cult. Ma noi proseguiamo fino alle 11:30. Luca Perena, stavamo chiudendo il discorso camminando nel Parco Sud.
Camminando nel Parco Sud.
E nel giro di 10 minuti abbiamo avuto un bel racconto storico rinfrancante sul perché e un pessimo racconto dell'oggi sul domani dal presidente del Parco Sud, che dice: come la vedo, insomma.
Lui ha le sue preoccupazioni.
La Regione Lombardia ha voluto metterci le mani e adesso...
Ma ci spiegavi, Daniele, quindi questo cambio di governance in realtà è previsto sulla carta ormai da 2 anni e passa, non si è ancora però nei fatti concretizzato, e che cos'è che succederebbe quindi nel momento in cui poi, cioè tanto mi sembra di capire che succederà prima o poi, si tratta solo di vedere quando la politica, la burocrazia riuscirà ad adeguarsi a quello che è già stato deciso.
Ma sì, la nuova governance che è stata così scritta, prevista dalla legge, sostanzialmente ricalca un po' nei numeri quelli che sono quello che oggi è il consiglio direttivo del parco, cioè l'organo politico che su alcune tematiche deve dire a modo di dire l'ultima parola. Però non è tanto su questo. Io vorrei ritornare un momentino sulla legge, ma giusto per farvi capire il perché io sono preoccupato, perché altrimenti potrebbe rimanere filosofia o comunque delle opinioni mie. Allora, la governance di un parco normalmente prevede che al proprio interno ci sia un solo rappresentante di Regione Lombardia. Cioè Regione Lombardia nomina un suo rappresentante all'interno del governo del parco. All'interno della governance del Parco Sud, Regione Lombardia ne nominerà ben tre. Le associazioni degli agricoltori, che ovviamente sono interessate al tema del parco perché ci vivono, negli altri parchi regionali lombardi hanno un solo rappresentante, qui ne hanno due. La sede, la prossima sede del parco sarà in un ufficio in sito in piazza della Piazza Lombardia numero uno, dove c'è la sede di Regione Lombardia, dove c'è la sede degli assessorati di Regione Lombardia. Ora è chiaro che io non posso che pensare male di questa cosa, perché mi immagino per esempio l'ufficio del parco a fianco dell'ufficio dell'assessorato alle aree verdi. Questo è una cosa che non esiste. Quando parliamo di enti di diritto pubblico su cui noi non abbiamo nulla da dire, l'abbiamo affermato fin dai primi momenti, parliamo di un ente autonomo che ha necessità di avere quella giusta autonomia nelle scelte. E questo non temo che non possa essere, insomma. Ecco. Poi un'altra questione desta delle preoccupazioni è più una questione, come dire, politica, nel senso che a me piacerebbe che la nuova governance del parco sia una governance molto tecnica, con poca politica, perché se la politica arriverà a dire, come temo possa succedere, che a centro-sinistra magari tocca il presidente e a centro-destra può nominare il direttore, è chiaro che andiamo a costituire un ente che, considerato che la governance è una governance che con i numeri è borderline, nel senso che potrebbe essere non chiara la maggioranza, per cui non chiare le scelte, se questo è il modo di procedere, io credo che le mie preoccupazioni siano giuste.
Cioè, insomma, paradossalmente dici che nel momento in cui la politica entra e diventa preponderante si rischia concretamente di perdere di vista quella che è la missione, l'idea originale che si era data al Parco Agricolo Sud Milano nel momento in cui i cittadini, soprattutto di questa parte, ecco, della provincia di Milano, allora si erano dati nel momento in cui avevano raccolto queste firme, nel momento in cui avevano deciso di costituire questo ente.
Che non capisci più quale sarà la cordata che al momento buono ci mette lo zampino.
Ecco. Non è questo il problema, questo. Non è la politica, la politica ci deve stare, voglio dire, è normale che ci stia la politica,
è che non capisci,
ma nel momento
cordate.
In cui una cordata non è chiaro se ha la possibilità di portare avanti il proprio pensiero confrontandolo con tutti gli altri, è chiaro che diventa un casino. Se devo assumere una scelta, per esempio perché il parere del parco rispetto alla Vigevano Malpensa è un parere previsto dalle norme. Se sulla Vigevano Malpensa non c'è un'unanimità, quasi, mi dico, ma l'effettiva necessità che poi deve essere espressa nel parere, e questo diventa un problema, no? Perché non uscirà mai un parere chiaro del parco su un tema di grande rilevanza come quello di una infrastruttura stradale che, come diceva prima Renato Aquilani, è un'infrastruttura che dal nostro punto di vista sarà devastante per le aree del parco che attraverserà.
Renato, andiamo a chiudere, e voi delle associazioni, insomma, cercherete di fare il possibile per fare sì che il parco agricolo continui ad avere la sua idea iniziale, originaria, non
allora,
venga stravolta.
Io sono d'accordissimo. Vorrei anche spiegare un pochino meglio il perché. Cioè, come associazione noi non ce l'abbiamo con la regione. Cioè, non è una questione. Però riteniamo che la regione, che abbia un potere eccessivo all'interno del parco, cioè che abbia un potere di blocco o addirittura una maggioranza assoluta, ci preoccupa, perché la regione è l'organo più lontano ai cittadini. Cioè noi cittadini, noi associazioni, ci rimane molto facile andare a scocciare il sindaco. Facile, non sempre facile, però insomma sappiamo dov'è e sappiamo con Città Metropolitana, la provincia, era relativamente facile. La regione
si smaterializza tutto,
è un
po'.
Castello. Mm. E lo dico anche senza nessuna, cioè più lontani si è dai cittadini, più vicini si è rispetto alle forze economiche che spingono per tipi di sviluppo forse non sostenibili.
Ma come trovavano bene le parole per spiegarlo?
è vero, correttamente, insomma, credo non ci sia niente da eccepire.
Quando si smaterializzano le cose diventa complicato capire chi sono le cordate dietro, chi ci mette lo zampino all'ultimo secondo, e nella filosofia e nella logica che stiamo vivendo in questo periodo storico dove pare che non ci sia mai un domani, va deciso oggi, eccetera, poi ti accorgi dopo di che cosa era il significato. Prego, per chiudere.
Sì, però volevo dire, noi associazioni, noi cittadini ci siamo e continuiamo a lavorare, organizzare, attenzione. Questo lo dico.
Ma me l'aspettavo tutti, che l'aveste detto. Va bene.
Esatto, perché è così. Okay. Cioè, nel senso, certe idee che sono state allora fondanti oggi devono continuare a camminare. Parlo dell'agricoltura, un'agricoltura nuova, parlo della natura, parlo della storia, parlo della fruizione. I cittadini devono conoscere e devono fruire di questo territorio.
Renato Aquilani, grazie. Per chiudere, volevi...
Sì, io volevo solo dire questo, per chiudere. Mi aspetto che la politica faccia invece un passo in avanti, e cioè bisogna rilanciare il tema delle aree protette nell'area metropolitana milanese. Non basta più il Parco Sud se questo è il tema. Ci sono delle aree che sono aree agricole che non stanno all'interno di nessun parco, ci sono tutti i parchi sovracomunali, sovralocali, che non hanno nessun tipo di garanzia per il futuro. La politica lì deve avere una visione. Il Parco Sud adesso è di 47.000 ettari, potrebbe diventare tranquillamente l'area metropolitana, una grande area protetta di quasi 70.000 ettari. Ci vuole la volontà politica per fare questa cosa.
No, non vale. Se nella stessa frase metti politica e visione, oggi nel 2025 secondo me siamo su una strada cattiva. Daniele Ben, grazie anche a te, grazie anche a Renato Aquilani. Falla con noi, siamo quasi alle
11:13.
Ma sai che io metto Diodato, che è un altro che da un'altra parte dell'Italia... Le vicende, prima di problemi di Metanopoli, insediamenti, eccetera. E lui da Taranto si è mosso proprio.
L'eminenza spaziale forse sta dietro la luna e resta lì a guardare, che ormai non sa più che fare.
È un atto di rivoluzione di Diodato. Sono le 11:15, Radio Popolare. Siamo in diretta dalla libreria Kitax, via della Libertà, al 10, a San Donato Milanese. E se venite, noi ci siamo.
E ci va bene lo stesso. Che si può sempre sognare. Prego, spegni la luce. Non voglio più pensare. Smetti di immaginare. A cosa serve tutto questo immaginare? È troppo tardi adesso per ricominciare. Lo so, sono soltanto altre parole disperse tra miliardi. Davvero serve il male per definire il bene, basta far finta di niente e poi spiare le pene, che non c'è niente che tu possa fare, siamo animali incapaci di imparare, è troppo tardi adesso per ricominciare, lo so, sono soltanto.
un atto di rivoluzione di Diodato. Lui si muove da Taranto, ma insomma poi ci sono cose che vanno valutate e tenute presente nello stesso momento. Una delle cose che durante il tour Falla con noi ci siamo messi in testa era quello di dire, però ci sono sempre degli argomenti, prima abbiamo parlato di Metanopoli, il progetto Eni, il Parco Sud, eccetera. Cioè, lo stadio, peggio mi sento. Cioè, tutte questioni che fuori dai confini di San Donato hanno un significato, perché stadio di Milano, Parco Sud, eccetera. E poi ci siamo detti, però poi nei vari tour, poi ci sono sempre delle questioni, che sono quelle che si chiamano questioni locali, che legittimamente fuori dai confini di un territorio, di un comune, eccetera, non vanno perché riguardano il territorio, però...
Chi vive a San Donato però, insomma, le ritiene molto importanti.
E allora noi astuti siamo andati in giro sempre alla ricerca di quelli che sulla cronaca del territorio ci si muovono...
E che ci aiutano a raccontarlo in pochi minuti, quindi ottimizziamo.
E quindi Alessandra Zanardi, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Collega
Grazie
del
per
giorno.
L'invito. Esatto, che, vabbè, edizione Metropoli.
Cioè, si parla di cronaca, scuola di cronaca, uno dice il giorno e sappiamo bene come ti muovi, sì, qua.
Tra l'altro è un giornale in controtendenza, nel senso che mentre altri quotidiani, vero, nel corso degli anni hanno progressivamente ridotto o addirittura azzerato le pagine locali, il giorno per quanto possibile, vero, continua a tenere botta e appunto...
Magari solo giornalista, una sola giornalista, sì, deve, esatto, seguire 20 comuni.
Infatti, sì, con un lavoro abbastanza corposo, però insomma per quanto possibile cerchiamo di fare una cronaca abbastanza attenta, abbastanza dettagliata.
Allora togliamo stadio, sì, togliamo tutta la vicenda a Metanopoli, poi Parco Sud, eccetera. Che territorio è qua San Donato?
Beh, appunto, è un territorio che sta subendo grandi trasformazioni urbanistiche, che è un po' alla ricerca di una nuova identità. Qui è doveroso appunto fare un riferimento all'Eni. Da un lato il legame tra l'Eni e il comune di San Donato sembra rafforzarsi, nel senso che l'Eni finanzierà con 9 milioni di euro il rilancio del centro sportivo Mattei, fondato appunto da Enrico Mattei, voluto a corredo di Metanopoli. Dall'altro abbiamo alcune realtà della galassia Eni, alcune società del gruppo Eni, ad esempio Saipe e Snam, che hanno lasciato o stanno lasciando San Donato per altri contesti. Quindi è una città che vive un po' questa ambivalenza, questa dualità, e che appunto forse è un po' alla ricerca di una nuova fisionomia, di una nuova identità. Forse lo stadio per qualcuno poteva rappresentare un'occasione per darle una nuova connotazione, però sappiamo che adesso c'è stata la virata su Milano. Ecco, questi sono un po' i temi che noi cerchiamo di seguire qui sul territorio. Individuiamo dei filoni che possano essere di interesse per i nostri lettori e cerchiamo di seguirne gli sviluppi, le evoluzioni. Devo dire che cerchiamo anche di seguire dei temi sovraccomunali, quindi in un'ottica, certo, un po' di sistema, sganciandoci magari dal singolo comune, cerchiamo di seguire appunto degli argomenti che interessino più realtà. Ad esempio, uno dei temi che sto seguendo è l'arrivo dei data center nel sud-est milanese, perché anche in questo, certo, comparto, in questa zona dell'Interland, ci sono diverse realizzazioni in questo senso, da Melegnano a Segrate, e c'è chi ipotizza, ho sentito nella prima parte della vostra trasmissione, c'è chi ipotizza che qualora non si faccia lo stadio a San Donato, magari quell'area potrebbe essere destinata a un data center.
È ovviamente come se il territorio si fosse diviso tra logistiche, la data center, sì, eccetera, insegnamenti, sì, di vario tipo. Senti, Alessandra, una delle cose, dei giochetti che mi sono fatto in tutti questi mesi di tour di Radio Popolare è presentarmi con l'agenda delle notizie nazionali, cioè che a livello nazionale si dice no, guardate che queste sono le emergenze delle persone, e poi andare a verificarle sul territorio. In alcuni casi Luca Perena con delle... ma sorprese di ribaltamento totale. Allora vado anche qui alla verifica, cioè, per esempio, mi presento con guardate che l'immigrazione è l'emergenza nazionale, la convivenza, stiamo esplodendo, blah, blah. Vista da qua? Sì o no?
Beh, anche qua ci sono varie contrapposizioni, ci sono varie letture a seconda appunto del...
Ma qui la racconteresti come il primo problema che le persone vivono?
Beh, no, certo, no, infatti non è percepito come il primo problema. Qui il primo problema magari sono appunto a livello iperlocale le manutenzioni stradali, il fatto che si paghino i parcheggi, che ci siano i parcheggi a pagamento.
Ne sappiamo qualcosa.
Sì, anch'io da non San Donatese, appunto... parcheggio nelle strisce blu. Sì, per esempio, questa è una questione, quella delle strisce blu, che ha suscitato una grandissima sollevazione popolare qualche anno fa quando il provvedimento è stato introdotto. Adesso sembra che bene o male l'abbiano digerita, però qualcuno la percepisce ancora come una gabella.
È un luogo dove vivono bene le persone?
Secondo me San Donato sì, la qualità di vita qui è buona, perché è una città che comunque ha numerosi servizi e è anche molto verde, quindi ha tante aree verdi. Un valore aggiunto è sicuramente la presenza della metropolitana, di una fermata della metropolitana, che se da un lato magari può creare anche situazioni di marginalità, di degrado lì nella zona del terminal, però dall'altro sicuramente garantisce un collegamento più diretto con Milano. Questa è percepita come un'appendice di Milano. Una delle dinamiche che si riscontrano qui sono i costi delle case, che sono decisamente elevati, più o meno in linea con quelli di quartieri milanesi come Santa Giulia. E infatti anche questo è un po' un riflesso del fatto che nella percezione comune qua si sta bene, la qualità di vita è buona.
Però è un luogo dove, diciamo, almeno a livello storico, le persone quando potevano si compravano casa, cioè non è un luogo di espulsione adesso, di, come dire, la gentrificazione che aumentando il mercato butta fuori della gente, in questo caso è meno?
Sì, è meno, anche qui secondo me la scommessa da vincere sarà comunque creare degli alloggi con costi accessibili anche magari per le giovani coppie, perché comunque San Donato è una delle realtà meno giovani del sud Milano. Quindi c'è Opera, poi San Donato e poi Melegnano, sono in assoluto i comuni meno giovani della zona, a differenza di San Giuliano, che invece si conferma già da diversi anni uno dei comuni più giovani. Quindi
ma il motivo è costi delle case?
Secondo me sì, anche quello.
Cioè le case non costano quello che costano a San Donato, anche
esatto,
se siamo a pochi chilometri.
San Giuliano sì, per esempio c'è una certa differenza tra i costi di San Donato e i costi di San Giuliano, che sono insomma più abbordabili. Anche se anche a San Giuliano i costi sono aumentati ultimamente, c'è un po' questa bolla immobiliare che da Milano, diciamo che dalla città, si sta un po' espandendo verso l'Interland.
Senti, Alessandra, domanda è difficile, però, cioè no, difficile, ma magari invece facilissima per una persona che fa cronaca.
Vediamo.
Perché prima, appunto, con tutti i nostri ospiti che abbiamo avuto, poi veniva fuori... ovviamente, cioè dalle origini, la città di anche e tu, insomma, dalle origini di Metanopoli, il progetto Mattei, eccetera, cioè come di un luogo di insediamento, di sviluppo, con un progetto di insediamento che ruotava attorno a un progetto di produzione e di industria. Poi, cambiando le cose, più di uno ne parlava come di un luogo che si è un po' dimenticata della sua anima, ecco. Per te che fai la cronista adesso, per tutto quello che divago, per quello che dicevo, domanda difficile, significa la parola anima di un posto, che anima ha questo San Donato?
Beh, San Donato è anche Eni, ma non è solo l'Eni. Infatti attorno a Metanopoli poi c'è stato uno sviluppo anche urbanistico, forse anche un pochino disordinato, poi sono sorti quartieri, frazioni che si sono sviluppati un po' così in maniera disomogenea. Infatti urbanisticamente San Donato non è molto armonica, diciamo, molto lineare. Sì, forse questo è un contesto che ha un'anima fondamentalmente industriale, anche molto di terziario, sicuramente. Ci vorrebbe forse un rilancio delle attività commerciali, visto che siamo anche nel contesto giusto, siamo in un negozio le cui titolari sono state coraggiose e hanno appunto voluto fare questa scommessa di creare una libreria appunto in un contesto comunque dell'Interland di Milano.
Senti, mi scrivono di Poasco, viene definita come un'isola verde, bello, confermi?
Risente un po', sì, forse è molto periferica, okay. Sì.
Ultima notizia che hai scritto su San Donato, che hai seguito?
Oddio, per ultimamente mi sono concentrata su altri comuni. Okay.
Non so, io ricordavo, avevi scritto qualche settimana fa, forse effettivamente, comunque qualcosa che aveva sempre a che fare con Metanopoli.
Sì,
con
l'eredità di Mattei, esatto. Sì, sì, il tema che ho trattato prima, l'ambivalenza sì, tra le società dell'Eni che lasciano San Donato e la città che cerca un nuovo contatto con l'Eni, sì.
Questo adesso che ci salutiamo, dove devi andare? Che cosa devi seguire?
Ma
oggi?
In realtà oggi è la mia giornata di riposo, quindi
non vale. Allora
sono di corta,
come si dice
in gergo tra giornalisti.
Ci siamo capiti.
Oggi Alessandra Zanardi non lavora e domani non troverete i suoi pezzi sul giorno. Grazie,
esatto.
Alessandra.
Grazie a voi, grazie per l'invito e buon proseguimento.
Grazie davvero, Alessandra Zanardi del giorno. Luca sarà di corte, ma è anche di fretta, perché se già...
Deve già scappare.
Se già alzato. No, va bene, Alessandra, figurati. No, era... Se già alzato.
Facciamo infilata, ancora due parole dopo.
Infilata il cappotto e stava uscendo. Allora, adesso sei risseduta, l'abbiamo intimidita. Ce ne andiamo anche noi, Luca Perena.
Eh sì, lasciamo il posto a Ira Rubini, lasciamo il posto a Cult e alla programmazione che seguirà fino alle 19 qui da San Donato alla libreria Chitaxe.
Via della Libertà al 10, c'è già oggi è una giornata di sole, quindi vi viene anche facile, c'è un bel po' di gente che passa. Oh, cos'è che ho fatto?
Ah, beh, io ho capito il labiale.
No, vabbè, ma non esiste. Cioè, io faccio una protesta. Cioè, non solo si presenta,
io
ti dice delle cose col labiale, tu sei in onda, lei è una tua collega, tu dici, beh, mi starà dicendo una cosa importante.
Invece...
Se non lo capisci, addirittura ti togli le cuffie e dici, aspetta, cosa mi hai detto Ira? E lei... Andatevene, ma non esiste. Diamo la linea a Cult, a Calta ovviamente, fino alle 12:30 e poi tutto il palinsesto va avanti fino alle 19:00, si chiuderà con Disma e Alone e Poveri ma Belli.
Grazie Massimo Bacchetta.
Grazie a te Luca Perena, bello stare in onda insieme. Via della Libertà 10, se è passate, poi c'è giornata di sole, dicevo, ci sono anche tutti i biglietti della sottoscrizione a premi, c'è un sacco di gente di Radio Popolare qua che vi aspetta, vi salutate, ci salutiamo, ve li pigliate, chi si vuole abbonare, noi non ci opponiamo,
non ci opponiamo.
Anche voi fare una tessera, noi non ci opponiamo. Io ho la sfogliatella che mi hanno tenuto via, te ti hanno tenuto via il...
Sì, la Rihanna su queste cose non sbaglia.
Quel blob che trasudava cioccolato e crema. Ira Rubini, stai lontana per almeno 30 secondi. Mamma mia, com'è insistente. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.
Ciao.
Ci risentiamo.